redijo.it e la storia continua. I signori della guerra. I signori della guerra. La legge del più forte. Fatica sprecata. Dal 200 in poi le forme di milizia mercenaria assunsero un peso schiacciante nell'organizzazione della guerra. In Italia, in particolare, si avviarono a delineare le caratterizzazioni primarie degli eserciti cittadini, sempre meno costituiti da combattenti locali e sempre più, invece, identificabili con arruolati di mestiere. Fra i principali utenti dei soldati di professione, i comuni italiani ebbero un posto di assoluta preeminenza, ciò che era accaduto nella penisola fra il X e il XII secolo non aveva uguale nel resto della cristianità. Città, terre, piccole comunità, ciascuno di questi soggetti si era lanciato alla rincorsa di qualche forma di autonomia, approfittando della plurisecolare debolezza dell'impero e della mancanza di un reale potere centrale. I comuni, termine che finisce quasi di regola per identificarsi con una serie di città dell'Italia centro-settentrionale, ma che rischia di identificarsi arbitrariamente e ridurre solo con essa, poiché la ricerca di autonomia e l'elaborazione di forme auto-organizzate di struttura politica e istituzionale coinvolsero castelli, borghi, villaggi e insediamenti più vari dal punto di vista della dimensione e della consistenza sociale. I comuni, si diceva, furono a ereditare prerogative che erano state dei sovrani, ma per garantirsi la sopravvivenza furono immediatamente costretti a garantirsi il controllo del territorio sul quale insistevano e all'interno del quale, peraltro, germogliava una serie di altre presenze, villaggi aperti o fortificati, manieri signorili, insediamenti ecclesiastici, tutti con lo stesso problema, difendere la propria autonomia e con essa la garanzia di sfruttamento della terra. La lotta di predominio per il controllo del territorio aveva creato una vera e propria selezione darwiniana, a conclusione della quale sarebbero sopravvissuti e si sarebbero rafforzati solo quei soggetti in grado di maneggiare con maggiore perizia tutta una serie di strumenti che andavano da quelli del diritto, il principio di comitatinanza, in base al quale un soggetto, in questo caso una città, aveva legale potere giurisdizionale su un territorio intorno, a quelli della proprietà, da quelli del ricorso della sottomissione vassallatica, a quelli appunto della guerra aperta. In principio furono prevalentemente le milizie, formate da aristocratici a cavallo e da popolani a piedi, a costituire il nerbo dell'esercito e a caratterizzare armate che in questo modo e con queste compresenze andavano progressivamente perdendo gli aspetti feudali che avevano fino a qui mostrato. Anzi, si potrebbe perfino dire che fu solo a partire dall'età comunale che trovò pieno sviluppo il principio introdotto dai Longobardi nell'VIII secolo, in base al quale qualsiasi libero era tenuto per legge a svolgere servizio armato. Ma gli eserciti comunali da soli, data questa loro struttura, non potevano certamente far fronte alle necessità di difesa o di offesa che nascevano da un panorama caratterizzato da soggetti politici territoriali sempre più aggressivi. Passi per la capacità di combattimento, certamente buona, degli aristocratici, ma l'esercito dei fanti quanto poteva valere? Questa perizia guerresca avrebbe mai dimostrato gente abituata a maneggiare giornalmente gli attrezzi di bottega e non certo quelli della guerra? Tessitori, calzolai, osti, manovali, pellai. E per tacere del fatto che tutti loro, in caso di guerra, non solo si sarebbero dimostrati impacciatissimi soldati, ma per di più avrebbero dovuto anche abbandonare i propri mestieri, con una conseguenza disastrosa ripercussione sull'andamento e sull'intero volume della produzione della comunità. Fin quando si trattava di difendere il recinto o le mura del proprio insediamento, la cosa, peraltro, poteva anche funzionare. Ma quando i comuni cominciarono a guardare alla conquista di altre comunità o castelli, anche molto lontani, e che costringevano, quando gli si fosse voluto muovere guerra, a tenere una buona parte della popolazione attiva lontana da casa per settimane o mesi. E quando avvenne questo, si diceva, la struttura dell'esercito cittadino doveva cambiare radicalmente e fare sempre più affidamento a quelle figure di soldati professionisti che, come si è detto, non erano mai scomparse. Vi si fece ricorso, questo sì, in modo progressivo. Anzi, qualcuno sostiene anche che la permanenza di una forma di arruolamento locale e il servizio militare espletato ancora a lungo da abitanti della comunità resero più lenta, rispetto ad esempio a quanto avvenne nell'Italia del Sud con i re normanni e dopo con quelli svevi angioini, l'introduzione nei comuni italiani dell'uso delle milizie mercenarie. www.redigio.it e la storia continua.